24 mattino. Morgana e Merlino.
C'è qualcuno?
C'è qualcuno da Svidania?
Da Svidania no, io no. Io dico solo good morning, parlo inglese, lascio Putin agli amici dei sovranisti travolti nel loro culto nazionale.
E
giustamente,
pare,
giustamente
e
amici di Putin, gli autoritari liberali,
La scelta del 4 luglio non sia casuale, perché proprio da Roma, con l'articolo, con l'intervista a due pagine del Corriere della Sera, parte diciamo l'offensiva charm di Putin, perché dice siamo pronti a riannodare il filo strategico con l'America di Trump, perché
va bene.
Con l'altra non si sa. Le Americhe non sono solo una, come,
no,
come è noto.
Si intendono tra sovranisti. No, non mi sta simpatico, ci posso fare niente. Per me gli autocratici, i liberali non sono il modello, quindi io penso che fuori dal tempo e dalla storia sia la sua ideologia, quella di Putin, non quella che ha bollato come fuori dalla storia, vecchia, cadente, quella di chi ama la libertà. La sua intervista al Financial Times è un manifesto dell'autoritarismo che si serve dei servizi e della polizia per far strazzetti i giornalisti, incarcerarli, magari ucciderli come capita ogni tanto anche in Russia, far operare i propri servizi segreti all'estero per eliminare dissidenti, come è capitato più volte a Londra, e io questa cosa non me la dimentico, non ci posso fare niente.
Poi, bisognerebbe spiegarlo al liberale multicarati, come si è sempre definito, sì, Silvio Berlusconi, che lo incontrerà in aeroporto
e
questa
te pare
sera.
Che ai miei occhi Silvio Berlusconi ha pochi torti e disastri ha fatto nella vita italiana? Beh, guarda Maria, finiremo e mi tirerai fuori proprio tutto ciò che sto tentando fino alla fine di non tirare fuori questa nostra esperienza. Hai capito? Ti pare un'eccezione che piace a Berlusconi? A me per niente, guarda, cioè, a me per niente.
Però lo cito perché è sempre stato in prima linea nel difendere i valori liberali, lui e anche molti esponenti di Forza Italia, almeno quelli della prima ora.
Però ho detto tutto questo, ognuno ha gli amici che si merita. No, voglio dire, in altre parole, che Putin e Trump lavorino per rendere l'Europa divisa e debole è un mistero? No. Allora, perché io devo farmi andare bene il fatto che quelli che lavorano per coloro che vogliono l'Europa divisa e debole, cioè casa nostra, e che vogliono servirsi dell'Italia come una specie di Serbia del Mediterraneo, secondo la dottrina del grande gioco europeo dell'impero russo di un tempo, non capisco perché io me lo devo far andare bene, perché è storicamente sbagliato. Uso apposta termini abrasivi, cari ascoltatori, perché dietro tutta la commedia dei buoni rapporti eccetera, alla fine ci sono scelte di campo. Per me è abbastanza chiaro che questa è la scelta. Sono minoranza assoluta, quindi mi taccio e ti passo la palla.
No, non sei minoranza, perché in realtà, come abbiamo visto, in Europa poi le cose vanno diversamente.
Ecco, meno male, va, il realismo.
Hanno vinto Macron e la Merkel.
Però in Italia non ancora.
Che
mi pare.
Però con la Russia di Putin, soprattutto la Germania, ma anche Macron, mantengono discreti rapporti, anzi buoni rapporti.
Anzi, in realtà chi ha giocato nel campo sovranista il ruolo più importante in questa trattativa, più importante, perché si è portato dietro l'Italia senza di cui non aveva il potere di blocco verso Timmermans, poi l'ha scaricata e è andata a fare l'accordo con i tedeschi, è proprio Orbán, perché Orbán, come spiegavo ieri pomeriggio, ha la duplice capacità: da una parte ha un rapporto ambiguo ed è molto sostenuto e si vede incessantemente con Putin, da una parte; dall'altra però le aziende tedesche hanno così tanto investito in Ungheria che il fatto che abbia un regime poi un po' illiberale, insomma, le aziende tedesche, questo non dispiace molto, perché hanno tali margini fiscali e di costo del lavoro e ci hanno scommesso molto
E non bisogna dimenticare,
ecco, allora,
che il padrino politico di Orbán,
bravo,
è stato Kohl. Orbán si recava in visita da Kohl anche negli ultimi anni di vita dell'ex cancelliere. Al punto che la vedova di Kohl voleva che fosse Orbán a recitare il discorso ai funerali pubblici che si tennero, se non sbaglio, proprio a Bruxelles. Poi le fu impedito, ma insomma doveva essere Orbán.
No,
quindi è un
così.
Ruolo, come dici tu, ambiguo
che a cavallo ponte. Lui fa i suoi interessi, Orbán totalizza il massimo di aiuti europei.
un canale diretto con i popolari tedeschi, perché gli ha dimostrato che all'interno del gruppo non possono fare a meno di lui, non possono cacciarlo, l'avevano sospeso, lo ricordo tutti, e dall'altra parte fa i propri interessi anche nei confronti della Russia, verso la quale ha un rapporto totalmente diverso invece dai sovranisti polacchi che sono antirussi,
no,
dai cechi che sono antirussi, però lui in questo è più bravo, che è uno del campo sovranista, è l'unico vincitore delle trattative europee, perché lui ci ha guadagnato su tutti i tavoli, prima ha detto no socialista e poi è andato a fare l'incasso e l'accordo con i tedeschi, e quindi ecco, forse l'Italia, che poi si offre un po' gratis, dovrebbe capire.
Abbiamo parlato proprio, abbiamo ancora un minuto prima della pausa, abbiamo parlato prima con Alessandro Barbera di come sarà la BCE di Christine Lagarde, e si diceva nel solco di quella di Mario Draghi, anzi si pensa anche a un nuovo piano, un nuovo quantitative easing. Tu che ne pensi, Oscar?
Penso che l'eredità di apertura verso politiche accomodanti, abbiamo parlato ieri, c'è. La Garda ha contrassegnato la sua gestione del Fondo Monetario nel chiedere scusa verso le intransigenze precedenti del Fondo Monetario. Dipenderà tutto da due cose fondamentali: l'esposizione dell'Europa al rallentamento internazionale, che dobbiamo al signor Trump, ricordiamocelo sempre, e alla sua guerra dei dazi, e all'inflazione. Siccome l'obiettivo per statuto della BCE è l'inflazione, e in tutti questi anni abbiamo imparato che neanche col quantitative easing in realtà la crescita nominale va al 2% come dovrebbe andare, è molto ragionevole attendersi, e questo è, infatti i mercati stanno andando benissimo per questo, che la Lagarde vada su politiche ancora più accomodanti. Il vero problema è il punto interrogativo, perché la Lagarde aveva due collaboratori di primo piano al Fondo Monetario che le facevano funzionare tutto, aveva il vice segretario generale che aveva la sua agenda in mano e uno straordinario rapporto con una straordinaria persona che era Olivier Blanchard. Adesso il capo economista invece della BCE è un economista, diciamo così, teorico, ma senza grande esperienza di politica monetaria fatta.
Al board dovrebbe andare il nostro Panetta dalla Banca d'Italia.
Vediamo, perché questo è intrecciato anche con la trattativa sul commissario europeo, da quello che mi dicono, e però Panetta è candidato. E dall'altra parte gli arriva Selmayr, cioè il potentissimo tedesco, che poiché il presidente della commissione è tedesca, adesso non può rimanere alla commissione, e che però è stato il vero capo della commissione, sì, lo sanno tutti. Allora, l'impatto di Selmayr, del tedesco Selmayr, la BCE, punto interrogativo, perché quello è uno abituato a comandare di suo. Quindi ci sono un po' di interrogativi, ma sulla politica monetaria sono d'accordo che ci si può aspettare accomodamenti.
Bene, vedremo, ne parleremo anche con Marco Zanni, che è il punto di riferimento della Lega a Bruxelles, eurodeputato, ci raggiunge tra pochissimo, subito dopo la pubblicità.
Mattino.
Vorrei citare, caro Oscar, il messaggio di una nostra ascoltatrice, Aria, che dice: Sassoli, esempio di squisita eleganza verbale, competenza e poi finalmente un bell'uomo.
Ci sta, sono d'accordo, e poi conta anche quello, non è solo e poi, è un volto straordinario, sembra quasi un attore, io l'ho sempre pensato quando appunto ci conoscevamo da giornalisti, per così dire, è innegabile questo. E poi sono d'accordo anche sulle prime due osservazioni, non c'entra niente con le sue scelte politiche, ma è senza dubbio una personalità che, come basta rivolgersi a tutti coloro di tutti i gruppi che hanno svolto mandato parlamentare al Parlamento Europeo negli ultimi 10 anni, perché sono 10 anni che ha fatto questa scelta David, per sentirsi dire ha lavorato molto bene, ha un modo straordinario, è apprezzato da tutti, quindi ecco,
ha una formazione, e come ci ricordava Goffredo De Marchis nell'articolo di Repubblica oggi, è stato sul punto di lasciare il Partito Democratico, perché in dissenso con la linea di Matteo Renzi. Ha deciso di rimanere, e evidentemente ha fatto bene, perché ha avuto questo riconoscimento probabilmente qualche mese fa, inatteso, però ed è il secondo giornalista, facci caso, che diventa presidente del Parlamento Europeo, perché anche Tajani era un giornalista. Buongiorno Marco Zanni, eurodeputato della Lega in collegamento da Bruxelles, buongiorno.
Buongiorno, siamo da Strasburgo.
Siete da Strasburgo, ancora resistono le due le due sedi. Senta, Zanni, oggi un po' tutti i commentatori, oltre a mettere in relazione il ritiro della procedura di infrazione con la vittoria dell'asse franco-tedesca, nel senso che si dice vabbè, l'Italia ha accettato lo scambio, ha ottenuto il ritiro della procedura di infrazione e ha fatto passare il binomio Lagarde-von der Leyen, ma in generale i commentatori dicono bene, a questo punto il governo italiano non ha ottenuto un bel niente e paradossalmente l'unico italiano con un ruolo in questo momento di spicco è appunto David Sassoli, di cui parlavamo prima, è diventato Presidente del Parlamento Europeo. Lei che ne dice?
Ma che non condivido questa ricostruzione, partendo dal fatto che il governo italiano non fa parte delle famiglie politiche che comporranno la probabile maggioranza nel prossimo Parlamento europeo e che il governo italiano, nelle condizioni in cui si era, cioè con un presidente italiano che usciva dalla BCE, quindi difficilmente poteva essere un altro italiano, con un governo che non appartiene alla maggioranza, credo abbia portato a casa un ottimo risultato, cioè il fatto che comunque un commissario che era stato il numero due della precedente commissione, che noi teniamo, abbiamo ritenuto abbastanza fallimentare nel cercare di risolvere i problemi dell'Europa, sia stato affossato, non accettato, parlo di Frans Timmermans, e che sia stata trovata una soluzione che probabilmente, come ha anticipato il presidente Conte in uscita dall'ultimo consiglio dell'altro ieri, ci permetterà di avere comunque un portafoglio per il nostro commissario di alto livello, e io spero sia la concorrenza, perché è un tema dove si deve fare tanto e da dove l'Italia ha ricevuto dei danni, a mio avviso, sia sul tema delle banche, sia sul tema dell'industria, sia sul tema dell'agricoltura. E per quanto riguarda la BCE, mettere un francese in quella posizione ci ha permesso, ci permetterà di liberare un posto nel comitato esecutivo della BCE, che spero e credo potrà andare a un italiano. Quindi credo che nelle condizioni in cui si presentava questa difficile negoziazione l'Italia abbia portato a casa un buon risultato, tenendo conto che le forze che appartengono al governo, le forze che rappresentano il governo italiano, non appartengono alla maggioranza qui in Europa.
Bene, contenti voi, viene da dire, ma il punto su cui le faccio una domanda è un altro. Ieri il venir meno della procedura di infrazione, un'ottima notizia per l'Italia, sul debito che era stata proposta dalla Commissione Europea uscente, ha provocato una dissensione sui mercati di cui si sono visti benefici e effetti. La domanda è molto semplice. Secondo lei, poiché questo è figlio di una presa d'atto realistica, con la nota di assestamento che è meglio tagliare la spesa e diminuire il deficit, questa sarà la posizione, lei pensa, con riferimento al suo mandato, che in Europa ci incoraggiano a prendere, che il governo italiano prenderà anche per la legge di bilancio l'anno prossimo, oppure lei pensa che risolto per quest'anno, il 2019, sul 2020 bisogna ricominciare per l'Italia a chiedere su deficit e debito regole diverse per sé? Lei che pensa?
Ma sul tema della procedura di infrazione penso che l'Italia non abbia fatto nient'altro che ribadire quello che era scritto e era stato concordato con la Commissione sulla legge di bilancio per il 2019, quindi il rapporto deficit-PIL che era stato concordato con Bruxelles non cambia. Per quanto riguarda il tema delle regole, dello spread, del debito pubblico, credo che, e questo lo posso assicurare per quanto riguarda la Lega e quale sarà l'approccio nostro nel prossimo mandato, nei prossimi 5 anni, chiederà sempre più con forza un cambiamento delle regole. La politica monetaria non basta, ed è lo stesso Draghi che da molto tempo ce lo ricorda, serve una politica fiscale diversa, anticiclica, che vada a supporto di quelle che sono politiche monetarie che ormai hanno raggiunto un limite che insomma è difficile portare avanti o tirare ulteriormente. Per quanto riguarda poi il tema dello spread, abbiamo capito, e questo a mio avviso è abbastanza chiaro, ed è stato abbastanza chiaro anche durante la crisi, che lo spread è l'evidenza di un sistema, quello dell'Eurozona, che è disfunzionale, che non funziona in maniera corretta. Quindi lì dobbiamo andare a correggere, e soprattutto a mio avviso dobbiamo correggere in maniera pesante il modo in cui funziona la Banca Centrale Europea, perché sia un asset a supporto della crescita e degli stati e non un'istituzione che oggi fa fatica a portare avanti quelli che sono già i suoi obiettivi, a mio avviso, insufficienti, e fa fatica a sostenere la crescita all'interno di un continente, all'interno di un aggregato, quello che è l'Eurozona, che oggi non cresce e fa fatica ad andare avanti.
Senta Marco Zanni, lei prima ha ripetutamente sottolineato che il governo italiano non fa parte dell'attuale maggioranza europea, essendo appunto escluso sia dal PPE che dai socialisti, che dai verdi, che dai liberali. Allora le chiedo, come pensate di contare come governo giallo-verde in Europa, dal momento che il Movimento 5 Stelle non fa parte di alcun gruppo? Voi fate parte di un gruppo nel quale mi pare di capire che diciamo il ruolo pesante sia quello gestito da Marine Le Pen, che se non sbaglio il partito di Marine Le Pen si è aggiudicata alla commissione giuridica, che è una commissione di snodo molto delicato. Lei ha rivendicato il fatto di aver fatto fallire la possibilità che Timmermans diventasse presidente della commissione, ma sono in molti a sostenere che fosse un gioco di specchi e che in realtà Macron non avrebbe mai voluto Timmermans lì, perché gli faceva gioco fingere di volerlo, ma in realtà il suo obiettivo era giudicarsi la BCE, e dunque si è trattato di una finta. Macron e Merkel a Osaka hanno messo in piedi su un teatrino. In più Timmermans è comunque vice premier. Allora la mia domanda è: come pensate di contare se comunque le carte le daranno in ogni caso Merkel e Macron? E poi lei pensa che il voto sulla von der Leyen sarà una passeggiata o no?
Ma parto dall'ultima domanda, insomma, che è quella più recente, anche perché proprio qualche minuto fa stavo leggendo un pezzo sul Financial Times dove proprio, insomma, si ponevano dei punti di domanda su un percorso che è di per sé difficile, quello, insomma, del passaggio attraverso le audizioni e il voto parlamentare del candidato alla presidenza della commissione e del pacchetto dei commissari. Non sarà un passaggio facile, perché è abbastanza evidente che ci sia stato e sia in atto uno scontro istituzionale tra Consiglio e Parlamento. Insomma, il non rispetto del metodo cosiddetto del candidato guida o Spitzenkandidat è una cosa che ha fatto irritare molti qui in Parlamento, e la prova l'abbiamo avuta durante la votazione l'altro ieri del Presidente del Parlamento europeo, cioè dove il nome che era stato indicato informalmente dal Consiglio, ricordiamo che non è il Consiglio che ha il potere di indicare o nominare quello che è il Presidente del Parlamento europeo, però era considerato un po' un qualcosa da inserire in questo pacchetto di nomine, non è stato votato, è stato votato un altro candidato che è stato scelto in maniera autonoma dal Parlamento. Quindi il primo punto è: c'è uno scontro istituzionale abbastanza evidente. Il profilo di questa ministra della difesa tedesca pare non sia un profilo molto amato dai tedeschi in generale, e nemmeno da molti colleghi della CDU. Ci sono molti parlamentari irritati al di là del nome per la procedura. Non sarà facilissimo, però credo che sarebbe uno smacco molto, molto grande se ci fossero delle difficoltà nel passaggio parlamentare del pacchetto dei commissari e della Presidente alla Commissione.
Quindi passerà, ma sì? Gliela farete un po' penare. D'accordo, come pensate di contare?
Beh, è chiaro che vedremo anche il programma che la Presidente indicata vorrà mettere in campo. Questa sarà una discriminante per quanto riguarda il mio gruppo nel votare o meno il pacchetto, e ovviamente per noi conterà anche quale sarà il portafoglio affidato, le competenze affidate al commissario italiano e agli altri commissari. Per quanto riguarda quello che noi possiamo fare o come inciderà il lavoro della Lega e del suo gruppo all'interno del Parlamento europeo, facciamo una distinzione ovviamente tra Parlamento europeo, dove noi come gruppo Identità e Democrazia rappresentiamo il 10% dei voti, e il Consiglio, dove il governo italiano, per la dimensione del Paese, per l'importanza del Paese, rappresenta in termini di votazioni un pacchetto importante di voti, un peso specifico molto importante. Ripeto, a mio avviso questo peso specifico si è visto, e comunque è chiaro che con divisioni abbastanza marcate tra gli Stati membri, come abbiamo visto nelle discussioni sulle nomine, ci permetteranno e ci hanno permesso, insomma, di incidere, nonostante, ripeto, noi non facciamo parte delle famiglie politiche della maggioranza.
Ma Timmermans è ancora vice premier. Timmermans è ancora vice premier.
Ma Timmermans può essere nominato vice premier, ma non verrà e non è stato nominato presidente della Commissione. E in questo credo che il ruolo dell'Italia sia stato un ruolo fondamentale, perché se l'Italia avesse detto di sì alla prima proposta, su cui c'era comunque un accordo tra Francia e Germania, l'Italia, Timmermans oggi sarebbe il candidato proposto alla Commissione. Sarà vice premier, sarà vicepresidente della Commissione, questo è legittimo, però non sarà presidente della Commissione. Un candidato che non è un candidato, come è stato dipinto, contro l'austerity, che non è un candidato, ripeto, che non ha responsabilità sulle scelte che noi consideriamo sbagliate fatte dalla Commissione nei precedenti 5 anni, quindi insomma questo mi pare evidente. Sul lato del Parlamento il discorso è diverso, dove noi rappresentiamo ovviamente la minoranza, ma una minoranza che controlla il 10% dei voti, dove, e l'abbiamo visto anche nei giorni precedenti, la maggioranza sarà una maggioranza molto frammentata, molto eterogenea, che comprenderà, invece che i soliti 2 grandi gruppi, popolari e socialisti, almeno 3 gruppi, se non addirittura 4, includendo anche i Verdi, i quali gruppi hanno delle divisioni profonde al loro interno.
Chiarissimo,
non è un mistero che il Partito Popolare sia spaccato, che i socialisti siano spaccati e che lo sbarco di Macron nel gruppo liberale, nel gruppo di Verhofstadt, non sia stato uno sbarco felice che non abbia creato delle divisioni anche in quel gruppo. Quindi io credo che nei prossimi 5 anni ci sia lo spazio su alcune tematiche per creare delle maggioranze alternative, dove noi guardiamo ovviamente ai conservatori e soprattutto al Partito Popolare Europeo, o a una parte di Partito Popolare Europeo, che non ha nessuna voglia di continuare a lavorare con la sinistra, con i Verdi, con i liberali.
Interessante.
Bene, c'è altro, Maria?
Ma forse qualcosa sulla visita di Putin, sarebbe curioso sentirlo da un eurodeputato della Lega, che dallo stesso Putin viene definita come il partito che ha costanti contatti con la Russia, e dice Putin al Corriere: Salvini mostra calore verso di noi. Dunque, Zanni, la Russia può diventare l'interlocutore, e la Lega si propone di diventare forse il trade union tra Putin e Trump?
Ma questo credo sia abbastanza necessario, e un ruolo anche naturale, al di là della Lega, per l'Italia, per il governo italiano, che ha sempre avuto, al di là di chi fosse in maggioranza, dei rapporti ovviamente storici di alleanza forte con gli Stati Uniti e dei rapporti di amicizia e soprattutto dei rapporti commerciali forti con la Russia. Da parte nostra, e quello sarà anche il lavoro che cercheremo di fare qui al Parlamento europeo, sarà far capire che un approccio diplomatico è molto meglio di un approccio sanzionatorio che non ha portato risultati nel confronto, diciamo, dell'Europa, del blocco occidentale con la Russia, ma con le controsanzioni ha portato dei danni evidenti ad alcuni stati membri, uno dei quali è l'Italia. Ad esempio, spingeremo perché la delegazione dei rapporti tra Unione Europea e Russia, che è di fatto bloccata da anni, riprenda i suoi lavori. È ovvio che la Russia deve fare dei passi avanti sul tema dell'Ucraina, cioè sul nodo di scontro con l'Unione Europea, ma crediamo che la diplomazia sia l'unico viatico che
senta,
possa
Zanni, abbiamo ancora un minuto perché
tra Russia e
sì,
Europa.
Abbiamo ancora un minuto perché poi c'è la pausa e dobbiamo salutarla. Le chiedo risposte molto sintetiche. Una, le sanzioni le hanno votate tutti. Dunque, che cosa succederà? Come?
Assolutamente. Noi abbiamo sostenuto l'approccio di maggioranza dell'Unione Europea, quindi abbiamo sostenuto il rinnovo delle sanzioni, perché questa è stata una decisione a maggioranza, però continuiamo a chiedere che questa decisione si riveda, perché non sta portando i risultati sperati.
Perfetto. Tra Centinaio, Giorgetti, Moavero, chi ha più possibilità di ottenere il ruolo di commissario alla concorrenza? E siamo proprio in chiusura.
Ma non lo so, sicuramente per la concorrenza Giorgetti è un profilo probabilmente più adatto, Centinaio si occupa di altre materie, quindi probabilmente sarebbe più adatto al portafoglio all'agricoltura, e Moavero è un profilo che piace molto ai circoli dell'UE, però come ha detto Salvini, il commissario italiano sarà probabilmente una persona molto vicina alla Lega, se non addirittura della Lega, quindi questo penso escluda Moavero.
Bene, allora buon lavoro, grazie a Marco Zanni,
grazie,
eurodeputato
giornata
della Lega, e noi ci... No, non c'è la pausa, io no, tutte le volte penso che ci sia a questo punto.
La chiami adesso, no, non c'è. Va bene, porto pazienza.
Abbiamo avuto comunque conferma che Moavero non va a fare commissario.
Ma il problema è che questo straparlare di concorrenza, la concorrenza, ci danno la concorrenza?
Non è detto
chi ce la
per
dà
niente,
la concorrenza?
Non
se
è
siamo,
detto per nulla.
La concorrenza è quella che dialoga con l'America e con l'over the top e le sanziona. Cioè, io i giornali danno per scontato una roba che, sentendo le fonti lì, mica perché io sono migliore di voi tutti, sono l'ultimo più cretino di voi tutti, però la concorrenza è all'Italia? Da quando, Maria? Me lo spieghi? Perché io non è all'Italia. Io credo che non ci sarà, però attualmente per fare il negoziato si fa con il presidente, cioè con la signora Ursula. Auguri per quello che mi riguarda, ecco.
No, c'è da dire che alcuni retroscenisti come dire, non danno affatto per scontato che la concorrenza sia già cosa fatta.
Ecco,
è il Premier Conte che forse nel tentativo di far passare un concetto per cui l'Italia non è andata proprio
tutti vinto
a zero, allora
se
dice,
senti il leghista hanno stravinto, senti Conti
forse,
hanno vinto, ma dai,
forse ci daranno la concorrenza, però in realtà non è affatto così.
Ecco.
Salvini,
vedo che, leggo la stampa, Salvini critica Conte, la carta dei Giorgetti è stata giocata male. Io leggo che Salvini si smarca da tutta questa gestione di Conte, come dire, l'Italia ha preso una legnata perché è inutile far finta di non vederlo, e allora Salvini dice hai giocato male pure il nome di Conte. Questo è quello che leggo, però se poi bisogna far dire a loro che hanno vinto, va bene.
Comunque sentiamo anche i nostri ascoltatori, vi ricordo il numero 800-24-0024, gli sms vostri e su Telegram li vediamo, 349-238-6666, e c'è Roberto d'Arezzo. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, salve. Volevo intervenire proprio sull'introduzione che ha fatto Oscar Giannino, qui mi trovo favorevole sulla...
Ah, mi dispiace per lei, questo è un grave problema, la cassano come ascoltatore tra poco.
Le parlo in questo modo: io ho studiato, sono laureato in lingua russa, conosco bene, ho studiato in Russia nel periodo anche del primo mandato di Putin e collaboravo con i centri per la dissidenza di Sakharov Memorial, per la libertà di stampa proprio. Quindi ho avuto delle esperienze abbastanza negative in Russia e mi ritrovo oggi anche sui social media, dove c'è questa cultura un po' bassa, diciamo, con questa esaltazione della figura forte, di questa figura forte di Putin, no? Non sapendo proprio che sfiderei chiunque a vivere in un paese del genere. Poi le questioni commerciali sono altre, sono contro le sanzioni perché l'Italia è, il mercato russo è molto importante per alcuni settori, però sfido chiunque di questi personaggi a vivere in Russia e a capire cosa significa vivere in un paese totalitarista, che ha sostituito un totalitarismo principale per poco un altro comunista, con quello di oggi che un po' ricorda la diatriba tra slavofili e occidentali.
Eh sì, ma perché è una storia lunga, infatti, ma lei lo sa.
Sì, è una storia lunga, le la sto sintetizzando, dando per scontato questi termini.
Però Roberto, quindi, l'uomo forte sta iniziando a piacere anche in alcuni paesi occidentali, per esempio in Italia.
Purtroppo
quindi,
sì, io l'ho notato, io ho 39 anni, 20 anni fa veniva esaltato all'università da professori di storia russa, con cui ho dovuto seguire dei corsi, il presidente del Kazakistan. E oggi mi ritrovo in Italia che vengono esaltati altrettanto questa figura dell'uomo forte, che io non mi trovo da buon occidentale, liberista e democratico, non mi va bene. Per la mia cultura non va bene, da occidentale.
A noi giornalisti poi, come dire, dovrebbe essere sempre ricordato che, a parte la libertà di stampa, ma ci sono paesi, non solo la Russia, io vorrei ricordare Malta. Io vorrei ricordare anche Malta.
Bravo,
ci sono paesi in cui fare il nostro mestiere è parecchio pericoloso.
Io lavoro in tutt'altro settore in questo momento, per fortuna, però dico che questa deriva un po' è agghiacciante il livello basso di cultura italiana.
Grazie prego. Roberto, grazie. E c'è un altro ascoltatore che ci pone invece con un messaggio su Telegram un tema e dice: guardate, parlare di continuità nella BCE è un conto, perché Lagarde non è un tecnico economista, certo, come Draghi, ha una formazione economica, nasce come avvocato d'affari, poi ha fatto anche il ministro dell'economia, ha fatto una carriera politica intensa Christine Lagarde. Allora, chiede la nostra opinione. La mia è che comunque in una fase così delicata per l'Unione Europea serve anche un talento politico, nel senso che Lagarde si sceglierà i suoi collaboratori e la parte, come dire, tecnica sarà sicuramente assicurata dai suoi vice, ma la parte politica che Christine Lagarde ha affinato negli anni in cui è stata ministro in Francia e poi come presidente del Fondo Monetario Internazionale in anni complicati e difficili. Ecco, io penso che all'Europa una politica fine, come ha dimostrato di essere Christine Lagarde, possa essere molto utile. Però sentirei adesso la tua opinione, no? Che ne pensi?
La mia opinione è che, se andiamo a vedere, la domanda è fondatissima, perché non è una banchiera centrale e non né dal punto di vista accademico né dal punto di vista pratico si è mai occupata di politica monetaria. La politica monetaria, diciamo, ha le sue tecnicalità nel misurare gli effetti ex ante ed ex post, quindi il problema ha una risposta. Per come funziona la BCE e come funziona tecnicamente, voglio dire, la BCE ha un nuovo, recentissimo capo economista da questo punto di vista, fondamentale, perché sarà la spalla principale operativa, proprio per la domanda che ci pone il nostro ascoltatore, di Christine Lagarde, e Philip Lane. Philip Lane, irlandese, al posto dell'uscente Peter Pryt, il cui mandato è scaduto il 31 maggio. Peter Pryt è una vecchia conoscenza, perché si è occupato di BCE. Philip Lane è invece molto più sconosciuto, quindi c'è un punto interrogativo da questo punto di vista, perché tecnicamente è apprezzatissimo e ha un CV inoppugnabile, assolutamente non si può dire nulla. Gli manca l'esperienza che Peter Pryt aveva invece maturato come un volpone da questo punto di vista, e che gli consentiva anche di fare memorie all'interno del board, per essere chiari, quando Draghi si è trovato in difficilissime condizioni, cioè di dover adottare come metodo ordinario quello di far prendere decisioni straordinarie anche coi tedeschi, che non erano favorevoli, anzi erano a volte esplicitamente contraria. Peter Pite ha avuto la sua straordinaria, capo economista precedente, capacità di saper far capire tecnicamente anche ai membri del board che non era, per così dire, una questione di bianco o di nero, perché su molte faccende era molto opinabile, non si sapeva ex ante quali sarebbero state, per esempio, gli effetti del QE, e infatti lo abbiamo capito dopo. Sto dando una spiegazione un po' tecnica, ma per dire che Philip Lane, per esempio, il nuovo capo economista, che gode fama di essere colomba anche lui, come colomba è sicuramente, non falco, Christine Lagarde, è la risposta tecnica a quello che lei ci ha posto come problema. Quindi anch'io penso che ci sia bisogno di una grande managerialità nei rapporti tra membri del board. Draghi è stato insuperabile in questo, ma i tempi sono nuovi, le sfide diverse e le vecchie scuole non hanno risposte automatiche. Chi si aspettava, per esempio, basta comprare molti titoli sul mercato per far salire sull'inflazione e avere un effetto anche sull'economia reale, per esempio, non ha funzionato. Ecco, per dirne una.
Ecco. Allora, sì, era andata via il collegamento. No, penso che comunque l'attenzione con la quale queste due nuove potentissime saranno seguite, no, da tutto
posso
il
dire,
mondo.
C'è pensato, adesso lo so che magari per una donna, però fammelo dire a me, il fatto che siano due donne ha ulteriormente potenziato la voglia di parlare. Io sono felicissimo di questo, perché siccome l'aspetto di, tra virgolette, lo sappiamo benissimo, purtroppo, un po' di colore c'è ancora, e allora bene, da che sembrava che questa Europa non interessasse a nessuno, non mi sembra proprio invece che non avesse più poteri perché fanno solo gli stati nazionali, non mi sembra proprio. Gli stati nazionali, anche i più grandi, hanno dovuto modificare e prendere a testate contro il muro, quindi.
Ma poi
molto
anche
bene.
La scelta di due caratteri molto forti, due donne di grande esperienza, una delle quali nota veramente globalmente, perché non è un mistero che per esempio il presidente giapponese Abe riconosca in Christine Lagarde quella che ha acceso molte buone idee anche sul fronte della politica economica e non solo di quel governo. Cioè, non sono figure di secondo piano sconosciute, figure ben inserite.
Non c'è solo la Merkel, per esempio, che sembrava dominare, no? Era diventato l'ideal tipo di tutto ciò che è odiato dai politici maschi, e invece no, mica c'è solo la Merkel, cioè sono altrettanto straordinarie, se non di più, con storie diverse, culture diverse. Viva per quello
e
che
poi anche la prima volta che c'è un presidente della Commissione europea con sette figli in un'Europa che fronteggia un calo demografico. Noi oggi ne abbiamo parlato per quanto riguarda le drammatiche cifre italiane, ma così un po' dappertutto. E una presidente con sette figli
e chissà quali politiche servono, perché le ha fatte nel suo paese, per questo non l'ha fatto solo
non
lei
sarebbe male diventasse un tema, cavallo di battaglia della nuova stagione.
Condivido, abbracci.
Ciao a tutti, a domani.